Vogliamo aprire la parola del Signore anche quest'oggi nel libro di Neemia e leggiamo insieme dal versetto 8 del capitolo 2 fino alla fine del capitolo, cioè fino al versetto 20. Neemia capitolo 2 dal versetto 8 in poi. Dal versetto 9 in poi, perdonatemi, dal versetto 9, versetto 8 l'abbiamo letto domenica scorsa. Mi recai presso i governatori d'oltre il fiume e diedi loro le lettere del re. Il re mi aveva dato una scorta di ufficiali e di cavalieri, e quando Sanballat, il coronita, Tobia, il servo ammonita, furono informati del mio arrivo, furono molto contrariati dalla venuta di un uomo che cercava il bene dei figli di Israele. Così giunsi a Gerusalemme e trascorsi 3 giorni, mi alzai di notte, presi con me pochi uomini, e non parlai a nessuno di quello che Dio mi aveva messo in cuore di fare per Gerusalemme. Non avevo con me altra cavalcatura oltre a quella che usavo. Uscii di notte per la porta della valle e mi diressi verso la sorgente del Dragone e la porta dell'Etame, osservando le mura di Gerusalemme, quanto erano rovinate e come le sue porte erano consumate dal fuoco. Passai presso la porta della sorgente e il serbatoio del re, ma non c'era posto per cui potesse passare la mia cavalcatura. Allora risalii di notte la valle, sempre osservando le mura, e poi, rientrato per la porta della valle, me ne tornai a casa. Le autorità non sapevano né dove fossi andato né che cosa facessi. Fino a quel momento io non avevo detto nulla né ai giudei, né ai sacerdoti, né ai notabili, né ai magistrati, né ad alcuno di quelli che si occupavano dei lavori. Allora dissi loro: voi vedete in che misera condizione ci troviamo. Gerusalemme è distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco. Venite, ricostruiamo le mura di Gerusalemme e non saremo più nella vergogna. Raccontai loro come la benefica mano del mio Dio era stata su di me e riferii le parole che il re mi aveva dette. Quelli dissero: sbrighiamoci e mettiamoci a costruire. E si fecero coraggio con questo buon proposito. Ma quando Sanballat, il coronita, e Tobia, il servo ammonita, e Geshem, l'arabo, lo seppero, si fecero beffe di noi e ci disprezzarono, dicendo: che cosa state facendo? Volete forse ribellarvi al re? Allora risposi loro: il Dio del cielo ci farà ottenere successo. Noi, suoi servi, ci alzeremo e costruiremo, ma voi non avete né parte, né diritto, né memoria a Gerusalemme. Fin qui la parola del Signore. Possa il Dio illuminare i nostri cuori con il suo Spirito. Considerando la storia raccontata nel libro di Neemia, noi abbiamo visto Neemia già piangere, pregare, spiegare le ragioni della sua tristezza al re e chiedergli e ottenere aiuto per poter compiere, per poter partire a fare la propria missione. Domenica scorsa ho affermato che affinché la Chiesa di Cristo sia edificata è necessaria la fede, è necessaria l'opera di coloro che il Signore ha chiamato e ha equipaggiato per il suo servizio. La prima e più importante caratteristica perché i membri della Chiesa possano essere attivi edificatori del corpo di Cristo è che bisogna essere uomini e donne di fede. E anche in questo sermone vi parlerò della qualità e della maturità della fede di Neemia, che ha cominciato qualcosa e che va avanti. Infatti, la fede, quando è autentica, quando è vera, non dura soltanto per un po' di tempo. Non è un fuoco di paglia o un fuoco che si può spegnere. È la fede autentica, persevera. È qualcosa che rimane. La fede autentica possiede la qualità della perseveranza. Ma perseverare è difficile, e perseverare implica determinazione, implica la capacità di superare le difficoltà, di non perdersi d'animo al cospetto della durezza dell'opera da compiere. E ecco perché ciò che leggiamo di Neemia ci riguarda e deve interessarci molto da vicino. Perché, vedete, se qualcuno tra di voi, leggendo questa storia, non dovesse sentirsi coinvolto, dovrebbe chiedersi: se è così, perché? Perché il libro di Neemia non mi dice molto? Perché il libro di Neemia, in fondo sì, può essere anche una bella storia, però tutto sommato non è che mi riguardi tanto. Probabilmente, se il libro e la storia di Neemia non vi coinvolgono, è perché, come ho già detto qualche sermone fa, voi vi state limitando a vivere la vostra vita cristiana tirando a campare, cercando semplicemente di sbarcare il lunario, arrivare alla pensione e poi che sarà sarà, come si dice. Ma se la devozione, la sofferenza, la preghiera, il coraggio, la fede di Neemia non vi dicono molto, è probabile che voi avete assunto nella vostra vita cristiana la posizione dello spettatore. Una persona che si aspetta che siano sempre gli altri a fare qualcosa. Lo spettatore è una persona che al massimo è disposta a pagare un prezzo per un biglietto, magari in curva, se ha qualche soldino in più in tribuna scoperta, se ne ha qualcuno in più in tribuna coperta, se ha qualche aspirazione in più, magari in tribuna d'onore, ma è sempre là. L'unica cosa che uno spettatore può fare è applaudire e compiacersi dei successi di quelli che stanno nel campo, approvare, ma niente di più o poco altro. Purtroppo molte chiese sono composte da persone di questo genere. Gente che frequenta i culti per essere intrattenuta, per passare un po' di tempo, per compiacersi un po', come si va a una partita di calcio, come si va a un evento sportivo. Gente che però non si sente realmente coinvolta, non si sente parte dell'opera e della vita di quella chiesa. Se questo è il vostro caso, io vi assicuro che non state vivendo la vita cristiana. E se tra di noi ci sono persone di questo genere, vi assicuro che state sprecando la gran parte della vostra esistenza. Per la grazia di Dio magari potrete pure scampare l'anima, ma vi state perdendo la parte più importante e migliore della vita cristiana. Quello di sentire e di essere parte di un corpo vivo, quello di essere e di sapere di essere dei servi del Dio vivente, quello di avere parte a questo grande progetto stabilito avanti la creazione del mondo e che implica e comporta la partecipazione di ogni membro. Voi esistete per cambiare le cose. Le cose come stanno in questo mondo non vanno bene. Le cose come stanno in questo mondo non compiacciono Dio. Dio non è compiaciuto dalla gran parte dell'adorazione che gli viene rivolta, Dio non è compiaciuto dalla gran parte del comportamento delle persone, Dio non si compiace quando guarda il mondo perché vede gli uomini distratti, disinteressati o apertamente ribelli. Tutto è in rovina, il matrimonio è in rovina, il lavoro è in rovina, l'economia è in rovina. Le chiese sono in rovina e Dio ha voi e me, perché ciascuno di noi per conto proprio possa fare qualcosa per cambiare questa situazione. E a ognuno di noi il Signore dà una sfera di influenza. Ad alcuni ne dà di più, ad altri ne dà di meno, ad alcuni concede una sfera di influenza per molto tempo, ad altri per poco tempo, ma ogni giorno ciascuno di noi deve comprendere che come Neemia ha una missione da compiere. Quindi qui è necessario che già all'inizio di questo sermone prendiate una posizione. E la posizione è questa. Voi volete essere parte del problema o volete essere parte della soluzione? Volete contribuire affinché lo status quo sia mantenuto e quindi il problema di questo mondo possa continuare ad essere quello che è, oppure volete essere parte della soluzione? Non c'è posto nel mezzo, o l'uno o l'altro. Al tempo di Neemia il problema era là, a Gerusalemme, ed egli scelse di essere parte della soluzione, andando proprio a Gerusalemme. Come fece? Fu necessaria la fede e così la fede è necessaria per ciascuno di noi. Abbiamo detto che la fede di Neemia ha la caratteristica di non essere temerarietà. La fede è ragionevole e anche ragionevolezza. Neemia non partì alla garibaldina. Vi ricordate, ho usato questo termine, credo domenica scorsa. Seppure animato dalla fede e da un grande entusiasmo, non si lasciò trasportare dai propri sentimenti, ma volle assumere una perfetta cognizione della situazione. Neemia è certamente felice di arrivare a Gerusalemme, ma dopo un viaggio lungo si prende 3 giorni di riposo. Avete visto che arriva a Gerusalemme e per 3 giorni è scritto che lui se ne stette tranquillo, non fece nulla. E questa è una cosa importante. Noi dobbiamo imparare ad alternare il lavoro al riposo. Noi non siamo delle macchine, siamo fatti di carne, ossa, e se lo strumento del nostro lavoro è il nostro corpo. Se roviniamo i nostri corpi, noi non possiamo fare quello che Dio ci dà da fare. Perciò, attenzione, si dice di Calvino che fosse un arco sempre teso. Qualcuno dice di me che io non mi fermo mai, ma non è così. Bisogna, ognuno di noi ha bisogno di alternare dei tempi di intenso lavoro a tempi di riposo. E Neemia Non si lascia prendere dall'entusiasmo. Bene, adesso sono arrivato io, sono qui a Gerusalemme. No, ha fatto un lungo viaggio, deve recuperare, deve stare tranquillo per un po'. Quindi si riposa. Inoltre leggiamo che quando comincia a fare qualcosa non fa suonare la tromba davanti a sé, ma si alza di notte quando nessuno lo vede e si fa un giro di ricognizione nel riserbo, perché vuole prendere consapevolezza dello stato dell'arte. Chissà, magari era, immaginiamoci che era una notte di luna piena, no? Non c'erano lampioni, non c'era pubblica illuminazione, deve andare a girare intorno alle mura di Gerusalemme, quindi magari vuole rendersi conto, ma comunque ci sono delle difficoltà. Quindi lui, prima di fare qualunque cosa, prende le misure, prima di parlare, prima di agire, vuole essere sicuro di quello che deve dire e di quello che deve fare. E c'è un versetto nel libro dei Proverbi, voi sapete che a me piace molto il libro dei Proverbi, perché il libro dei Proverbi ci dà tanta sapienza pratica, che dice che lo zelo senza conoscenza non è cosa buona, e chi cammina in fretta sbaglia strada, Proverbi 19:2. E Neemia ha zelo, ma non va in fretta, vuole essere pacato, vuole essere quieto, vuole capire le cose. Lo zelo senza conoscenza non è una cosa buona, proprio come il calore senza la luce non è una cosa buona. È proprio dei fanatici e degli illusi. C'è gente che vuole fare, vuole servire, vuole partire, però non si preoccupa di fare le cose in modo ordinato. La fede autentica è lontanissima dalla temerarietà, dall'impulsività e dalla irrazionalità. La fede autentica si informa, ragiona, prende consiglio, cerca di capire le cose, fa i passi che deve fare, cerca di lavorare in coordinamento con le persone opportune. Potremmo pensare a qualcuno, qualche giovane che vuole servire il Signore, vuole predicare il Vangelo, ma non si prepara teologicamente, vuole essere un libero battitore, non vive nell'ambito della vita di una chiesa che può offrire quella serra dove questa pianta può crescere, e vuole correre, non aspetta il tempo giusto, il tempo opportuno. Ma questo può essere valido per ogni cosa. Dovete sapere che nel corso della storia del pensiero, anche religioso, la fede è stata definita in molti modi. Ma noi dobbiamo comprendere la fede come la spiega la Bibbia. Per esempio, io ricordo che quando ero al liceo scientifico, mi fu spiegato uno dei filosofi più affascinanti, devo dire, tra quelli che ho studiato, che è stato Blaise Pascal. Blaise Pascal era un giansenista, un uomo che probabilmente fece veramente un'esperienza di conversione, però lui definì, il mio professore di filosofia era molto, molto appassionato nello spiegare queste cose, definì la fede come una scommessa, Blaise Pascal, Lui diceva così, per cercare di persuadere coloro che non credevano, dicevano: guarda che ti conviene scommettere che Dio esiste, perché se Dio esiste, se vinci, vinci la vita eterna, vinci tutto. Cosa ci può essere di più importante, di più bello, di più soddisfacente, di più felice della vita eterna? Se perdi, cioè se Dio non esiste, non perdi niente, perché alla fine comunque tutti quanti devono morire. A quell'epoca mi sembrò una cosa abbastanza interessante da considerare, però ero un ateo praticamente e non mi convinse affatto che era un buon argomento. Perché, capite, per un ateo la vita che ha su questa terra è tutto, e se io mi do a Dio, io decido di rinunciare alla mia libertà, non posso fare le cose che mi piacciono, E se io non faccio le cose che mi piacciono e la mia vita su questa terra è tutta, è tutto, e poi muoio, io ho perso anche la vita, quindi me la devo godere la vita. Questo è il ragionamento. Blaise Pascal aveva le migliori intenzioni, ma non credo che abbia mai convinto alcun ateo con questo argomento, perlomeno sicuramente non convinse me. La fede non è una scommessa. E non è neanche, come un altro filosofo diceva, Soren Kierkegaard, un salto nel buio. Sempre il mio professore di filosofia disse, spiegava così, capite, la fede Kierkegaard l'ha definita come un salto nel buio, però dovete immaginarvelo così, dovete scendere in un pozzo profondissimo, attaccati a una corda, e quando poi non c'è più luce, è finita la corda, dovete avere il coraggio di lasciare la corda, senza sapere quanto ancora è profondo il pozzo e se c'è acqua o se non ce n'è. Dovete fare questo salto nel buio, diceva Kierkegaard, e così ce lo spiegava il mio professore. E Kierkegaard usò la storia di Abramo per spiegare questo salto nel buio, e diceva: quando Dio chiese ad Abramo di offrire il suo figlio Isacco, quello che amava, il suo unico figlio, nel senso del suo figlio amato e quello della promessa, dovette combattere tra l'amore verso Dio e l'ubbidienza a Dio e l'amore verso il suo figlio. E quindi scelse di fare questo salto nel buio ubbidendo a Dio, e poi ebbe il proprio figlio. Però anche questo non è quello che ci dice la Bibbia riguardo alla fede, soprattutto riguardo alla fede di Abramo. Vi ricordate cosa dice Ebrei capitolo 11 al versetto 19 riguardo alla fede di Abramo? Non la definisce affatto come un salto nel buio, ma piuttosto dice che Abramo per fede offrì il suo figlio Isacco, Dio, e Abramo era perché era persuaso, versetto 19 del capitolo 11, che Dio è potente da risuscitare anche i morti. Cioè Abramo aveva questo ragionamento nel suo cuore: Dio che mi ha dato questo figlio adesso mi chiede questo figlio, è lo stesso Dio, e io non riesco a capire perché mai Dio mi stia chiedendo quello che lui mi ha dato. Come risolvo questo problema? La risoluzione di questa, che alcuni chiamerebbero un'antinomia, è stata la sua fede. Io credo che Dio è potente da prenderlo e poi ridarmelo, perché Dio è potente da risuscitare i morti. Fu la sua fede a dargli il coraggio di compiere qualcosa che era estremamente costoso. La fede, vedete, non è quindi né una scommessa né un salto nel buio. La fede è certezza di cose che si sperano ed è dimostrazione di cose che non si vedono ancora. La fede si fonda sulla conoscenza di fatti e non rifiuta di confrontarsi con la realtà. Perché Neemia è dovuto andare a guardare in quale stato erano le mura? Perché quando si doveva andare a presentarsi davanti alle persone, doveva avere la perfetta consapevolezza della vastità, dell'importanza, della gravità, della difficoltà dell'opera. Non nasconde la realtà, non chiude gli occhi davanti alla realtà, non si mette degli occhiali rosa per dipingere la realtà in modo diverso da quella che è. È un po' come la storia delle 12 spie che furono mandate da Mosè per controllare come fosse la terra promessa. Tutti e 12 videro le stesse cose. 10 di loro dissero: noi è un'impresa disperata, perché ci sono i giganti, perché ci sono, il paese sì è buono, ma ci sono città fortificate. Ma due, Giosuè e Caleb, dissero: noi ce la possiamo fare se Dio è con noi. La fede non ha gli occhi chiusi per non vedere le difficoltà. La fede è realistica, ma la fede guarda oltre le difficoltà. Come abbiamo letto oggi nel Salmo 121, io alzo gli occhi verso i monti, ma da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene da al di là dei monti, più in alto dei monti, è il Signore, è l'Eterno colui che mi proteggerà. Quindi Neemia ha una fede realistica, considera le difficoltà, sa guardare oltre e è operante. Egli stesso sceglie di affrontare le difficoltà. Seconda cosa, la fede ha una grande forza persuasiva. La fede ha una grande forza persuasiva. È vero che ognuno crede per se stesso, va bene? La mia fede non può salvare voi, la mia fede soggettiva non può salvare voi, ognuno deve credere per se stesso, c'è una fede oggettiva, quella che Dio ha rivelato, la verità, e ognuno di noi ha il dovere di credere in quella verità. Però è vero che dove la fede è presente, come la luce, non può rimanere nascosta a lungo, e dove c'è si manifesterà. E i modi possono essere più o meno eclatanti, ma sarà sempre evidente che un uomo, una donna che vivono nella fede, vivono al di sopra della natura, delle cose naturali. Cioè, in altri termini, la fede è un principio soprannaturale che renderà la nostra vita soprannaturale. E non intendo dire che ci farà volare, che ci farà fare cose strampalate, ma che ci farà elevare al di sopra delle nostre miserie umane. La fede è un miracolo, perché rende uomini e donne che, come li descrive l'Apostolo Paolo nell'Epistola a Tito, siamo odiosi e odiantici gli uni gli altri, persone che sono capaci di amare e di essere amati. La fede ha questa potenza soprannaturale nel trasformare la mente, il cuore degli uomini, delle donne, di santificarci, di farci guardare al di là delle cose di questa vita e di mostrarci realtà che sono assolutamente nascoste agli occhi di chi la fede non ce l'ha. Gesù, come ha descritto la nuova nascita, l'ha descritto come entrare nel regno di Dio e vedere il regno di Dio. Se uno non è nato dall'alto, se non è nato di nuovo, non può né vedere né entrare nel regno di Dio. E la fede è proprio certezza di cose che si sperano ed è dimostrazione, sostanza, dimostrazione di cose che non si vedono. Quindi la fede ha questa natura soprannaturale, e questa soprannaturalità della fede ha un effetto anche sugli altri. Cosa accade in seguito alla ricognizione di Neemia? Lo abbiamo letto, che Neemia convoca le autorità e parla con loro. E fa un discorso brevissimo. Io vorrei avere la sintesi di Neemia e vorrei avere la potenza persuasiva di Neemia. Purtroppo non ce l'ho e mi dovete sopportare nelle mie prediche, che ultimamente stanno perfino superando l'ora. Perdonatemi, voi siete molto pazienti. Ma Neemia fa un discorso che è brevissimo ma potentissimo. Dice così: voi vedete in che misera condizione ci troviamo. Gerusalemme è distrutta, le sue porte sono consumate dal fuoco. Venite ricostruiamo le mura di Gerusalemme e non saremo più nella vergogna. Punto esclamativo. Poi continua a parlare, gli racconta quello che è successo, come il re lo ha beneficato, eccetera. Però questa è la sua predica. Un testo, due parole potenti che arrivano direttamente al cuore delle persone. Perché fu estremamente efficace Neemia con questa sua predica? Per tre ragioni. Prima di tutto, perché gliela fece di presenza. Lui era là. Cioè, Neemia, visto che siamo in tempi di natalizi, si incarnò, volle scendere dal suo trono e dalla sua residenza regale per sporcarsi le mani nel fango, per mettere mano al lavoro in prima persona. Ci possono essere persone che hanno delle belle idee, che sanno parlare bene, ma che poi quando si tratta di fare vi dicono armiamoci e partite. E lui non è così, Neemia. Neemia non è il tipo di persona che dice armiamoci e voi partite, ma io sono partito. E io vi porto le armi o i mezzi per poter combattere questa guerra. E io sono qua, sono con voi. Non sono il vostro comandante in capo, sono uno di voi. Sono uno di voi, sono uno di voi con in tutto. Avete notato cosa dice? Voi vedete in che misera condizione ci troviamo. Noi ci troviamo. Cioè, in realtà, Neemia avrebbe dovuto dire, ma non vedete in che misera condizione vi trovate? No, non vedete in che stato è la vostra città? No, è la mia città. È la vostra miseria, è la mia miseria. Io ho lasciato il castello di Susa e ho preso la vostra miseria e ora sono uno di voi. Incarnato qui a Gerusalemme, proprio come Gesù Cristo ha lasciato il trono della gloria e si è incarnato per diventare uno di noi, essere Dio con noi. E insomma, a Dio non sarebbero mancati angeli potenti da mandare per proclamare il Vangelo, ma è voluto venire in prima persona. Il Figlio di Dio si è fatto uomo, è venuto come un bambino in quella, è nato ed è stato deposto in quella mangiatoia lì a Betlemme per essere uno di noi, per essere Dio con noi. E per questa ragione la sua testimonianza è credibile, proprio come quella di Neemia. La fede è persuasiva perché non è semplicemente direttiva, ma perché offre un esempio. La seconda cosa, la sua testimonianza. Perché è così persuasivo Neemia? Perché può dimostrare che la mano di Dio era stata su di lui, era su di lui. Cioè, lui racconta, ecco, è successo questo. Ero lì dal re, a un certo punto il re mi ha visto dispiaciuto, avvilito, e mi ha detto: che cos'hai? Io ho avuto paura, però ho avuto coraggio, ho chiesto al re, c'è questo, la mia città, dove stanno le tombe dei miei padri? È distrutta, le mura sono devastate, le porte sono bruciate dal fuoco, io non posso essere contento fino a quando questa situazione, e siccome la mano del Signore era su di me, il re mi diede delle lettere e mi ha garantito che mi avrebbe assistito in tutte le cose che dovevo fare. Comprendete? Il re Assuero, il più potente uomo sulla terra in questo momento, è dalla nostra parte. E questi uomini hanno dovuto dire: ma sicuramente questa è un'opera di Dio. Ha dato una testimonianza. E la domanda che noi dobbiamo porre a noi stessi è questa: La mano di Dio è su di noi e con noi. Quali segni possiamo offrire a questo mondo che la mano di Dio è su di noi ed è con noi? Beh, qualcuno può dire, la prosperità, la mano di Dio è con noi perché abbiamo costruito questo locale di culto. Questo potrebbe essere un segno, però la mano di Dio è su di noi quando noi mostriamo la vita di Dio che è in noi e che è in mezzo a noi. Non saranno mai gli edifici, non saranno mai le pietre, non saranno mai le cose esterne, non sarà neanche la ricchezza. Grazie a Dio, il Signore ci sta facendo prosperare sicuramente, ma noi dobbiamo avere il segno del favore di Dio nella nostra vita e questa dovrebbe essere la nostra preoccupazione primaria. Fa che la gente quando vede me, quando sente parlare me, quando parla di me, Signore, possa riconoscere che c'è qualche cosa di diverso, che non è umano, che è divino. È scritto che negli Atti degli Apostoli, sebbene quei Galilei erano odiati, però non potevano non riconoscere che erano stati con Gesù. Quale segno c'è nella tua vita che tu spendi del tempo con Gesù? Parli come Lui? Pensi come Lui? Guidi la macchina come la guiderebbe Gesù? Che ne so. Tratti tua moglie come tratterebbe Gesù la propria moglie? O ti comporti nei confronti di tuo marito come Gesù, se fosse donna e avesse un marito, si comporterebbe, e così via, o perlomeno come Gesù ci ha insegnato a vivere, a lavorare, a comportarci. Ieri, parlando con un fratello, mi diceva di una certa persona che si vantava di avere la potenza dello spirito, poi al lavoro era un disastro, combinava cose, e quando gli ho detto: ma senti un po', ma tu hai la potenza dello spirito e quando sul tuo lavoro fai queste cose, lui dice: che c'entra? Il lavoro è il lavoro. Come che c'entra? La nostra vita non può essere divisa e la potenza dello Spirito Santo si manifesta sempre. La potenza dello Spirito Santo è pace, giustizia, gioia, santità, amore, fedeltà. La mano di Dio, ho potuto mostrare che la mano di Dio era su di me, se ne sono resi conto, con la mia testimonianza. Ce l'avete questa ambizione, fratelli? Ce l'abbiamo questa ambizione come Chiesa? Mostrare che la mano di Dio è con noi. E la fede ha questa potenza di persuasione, capite? Cioè, quando le persone dicono: noi verremo con voi perché vediamo che Dio è con voi. Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? E la terza ragione per cui il discorso di Neemia fu estremamente persuasivo fu il fatto che non è stata semplicemente una predicozza, una lezione, un insegnamento, delle belle parole, ma comunicò un senso di urgenza. Cioè, Neemia, dopo aver raccontato queste cose, nel dire queste cose, diceva: non dobbiamo perdere tempo. È arrivato il momento in cui dobbiamo finire questo lavoro. Dobbiamo mettere mano, ricostruire le mura e allontanare da noi questa vergogna che la città di Dio deve essere un ammasso di rovine e deve riprendere lo splendore che aveva avuto nel passato. E questo senso di urgenza, cioè la chiamata al lavoro, questo programma che lui presenta, dobbiamo costruire le mura, ebbe subito un effetto. Alla fine del suo discorso alla fine della sua testimonianza, quelli dissero, sembrava che gli ha acceso il fuoco sotto i piedi, no? Sbrighiamoci e mettiamoci a costruire, e si fecero coraggio con questo buon proposito. Non c'è tempo da perdere. Ma erano passati 150 anni da quando non c'era più, Gerusalemme era stata distrutta, 90 anni da quando si era cominciata a ricostruirla, altri 13 anni da quando era venuto, Esdra, e avevano parlato i profeti Ageo e Zaccaria, adesso arriva Neemia, dice quattro parole e tutti si mettono in moto. Certo, questa è la potenza della fede. Così per esempio accadono i risvegli. Si racconta nei risvegli del New England, ai tempi di Jonathan Edwards, che era come un fuoco che si accendeva e si spargeva. C'era un bambino, una ragazzina che andava alle riunioni, veniva toccata da Dio, veniva messa in una condizione di convinzione di peccato, pregava, tornava a casa gioiosa perché aveva sperimentato il perdono dei propri peccati, e portava questo messaggio al suo fratello, alla sua sorella, al papà, alla mamma, e la famiglia intera conosceva questo fuoco del risveglio, e intere città venivano toccate dal fuoco del risveglio. Quando la fede è autentica, ha questa forza di comunicazione. Prendete un fiammifero e accendetelo, dopo un po' si spegnerà, ma se prendete una scatola di fiammiferi e accendete il primo, e l'uno è accanto all'altro, tutta la scatola prenderà fuoco. E questo è il senso. La fede, quando c'è, comunica, accende altri fuochi. La fede è come il fuoco, l'incredulità invece è come l'acqua che spegne il fuoco. E l'ultima cosa che voglio dirvi nelle caratteristiche della fede di Neemia, e poi avremo modo di considerarla meglio nel futuro, che la fede autentica, la fede di Neemia, si vede che è autentica perché si oppone e non fugge dalle difficoltà, si oppone alle difficoltà, affronta le difficoltà, non scappa dalle difficoltà. La fede ha questa caratteristica, si incaponisce. Quando vede che una cosa deve essere fatta, non molla la presa. Davanti alla difficoltà si oppone. Infatti qualcuno potrebbe dire, sì, bellissimo, Neemia, la fede di Neemia, tutto questo, ma la realtà è bruttissima. Ci sono difficoltà, ci sono questi nemici, appena Neemia arriva subito si mettono in moto, e adesso qua vedete cosa fanno, cominciano a schernire, cominciano a disprezzare, cominciano a insinuare. Queste sono le tecniche dei nemici. Prima di tutto vi guardano con paternalismo e dicono, ma che volete fare voi? Quattro gatti siete, ma vi rendete conto di questo? Ma le avete le competenze per fare tutto questo? Paternalismo, scherno, disprezzo. Ma Neemia è determinata ad andare avanti perché non vuole che le cose rimangano come sono. Lui vuole cambiare lo status quo. E chiunque vuole cambiare lo status quo si attirerà sempre delle critiche. Sarà disprezzato, sarà probabilmente, si faranno delle insinuazioni, ma Neemia risponde in un modo, anche qui, estremamente sintetico, ma profondamente efficace. Io risposi: il Dio del cielo ci farà ottenere successo. Punto. Dio soggetto a noi farà ottenere successo. Lui è dalla nostra parte. Noi, suoi servi, ci alzeremo e costruiremo. Il successo che noi avremo non lo avremo standocene seduti a far nulla. Noi ci alzeremo e costruiremo. Voi, Dio, noi, voi, un triangolo c'è qua, no? No, Dio, noi, voi. Voi invece non avete né parte, né diritto, né memoria a Gerusalemme. Punto e basta. Fermezza, franchezza, senza nessuna paura di quello che può succedere. E questo è quello che dobbiamo fare se vogliamo vedere l'opera di Dio. Continuare, andare avanti, espandersi, raggiungere altre città della nostra Sicilia, raggiungere altre parti d'Italia, raggiungere altre persone qui a Caltanissetta, se vogliamo vedere altre chiese forti nascere a Catania, a Comiso, a Palermo, a Milazzo, ad Agrigento, a Trapani, a Siracusa, Messina, dovunque. Dobbiamo avere la certezza che Dio è con noi, dobbiamo mettere mano all'opera, noi ci alzeremo e dobbiamo avere la certezza che i nostri nemici, per quanto possono incutere paura, però non hanno parte né memoria. Dico due parole per concludere. Allora, la prima, certamente pensiamo al Natale. Ne ho già detto, no? Fra qualche giorno, oggi siamo 15, fra 10 giorni sarà Natale. Che cos'è il Natale? Il Natale è l'albero, il presepio, stare insieme, il panettone, il torrone, che ne so, cose di questo genere, la famiglia, anche queste cose, ma non c'è niente di male in tutto questo, ma come ho scritto in un articolo recente, non c'è neanche niente di bene in tutto questo. Il Natale è pensare che il Re del Cielo discese per diventare un uomo come noi. Che Cristo ha considerato, era ricco, si è fatto povero, affinché noi che eravamo poveri potessimo diventare ricchi. Che Cristo è venuto per cercare e salvare ciò che era perito. Che Cristo ha voluto prendere carne e sangue umana perché era necessario che la carne e il sangue di Dio fossero sparsi per la salvezza e la redenzione della carne e del sangue dell'uomo. Il Natale è che l'infinito si riduce alla grandezza di un paio di spanne, un piccolo bambino che si può tenere in braccio, proprio come Simona o Elisa. Il Natale è questa grande disponibilità di Dio di venire incontro agli uomini, di un Dio che avrebbe potuto far sentire la sua voce tonante dal cielo e mettere in ginocchio l'umanità, ma che decide di venire sulla terra per fare sentire la sua voce come quella di un vagito di un bambino. E poi quella di un uomo fatto, che non urla per le strade, che non spezza la canna rotta, che non spegne il lucignolo fumante, ma che con dolcezza benedice i bambini, accoglie le donne, anche donne peccatrici, guarisce i malati e che dice: venite a me voi tutti che siete affaticati, oppressi, aggravati, e io vi darò il riposo. Colui che sulla croce grida: è compiuto. E che al colmo della sua sofferenza, coperto dei nostri mali, deve dire: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si è fatto uomo, questo è il Natale. Ma non fermatevi a cantare le novene di Natale sentendo Uchara Mazzaro che suona. Andate oltre la mangiatoia di Betlem, andate fino al Calvario. Guardate Maria Maddalena che piange perché pensa che avevano preso il suo Signore. E sentite la voce del risorto che dice: non piangere, sono io. Il Natale è la dimostrazione che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Proprio come Neemia, che ha tanto amato Gerusalemme, che ha dato se stesso per ricostruirla. E tu? Che cosa stai dando per ricostruire le mura? Gesù è il nostro esempio. Neemia è il nostro esempio. Ai nuovi membri ho qualcosa da dire a voi. Marco, Santo, Pina, Tina. La vostra è una scelta di fede di diventare membri di questa Chiesa. Non è una cosa facile essere membri di questa Chiesa, perché essere credenti non è una cosa facile. È perché noi vogliamo fare sul serio. Senza giudicare le altre chiese, non sto dicendo che le altre chiese non vogliono fare sul serio, voglio dire che noi vogliamo fare sul serio. Noi non ci accontentiamo di avervi un'ora seduti lì ad ascoltare le mie prediche, noi vogliamo che voi siate parte di questo corpo, che diventiate veramente membra, che quindi camminiate senza farci vergognare di voi, questo sì. Anzi, vogliamo essere orgogliosi di avervi tra di noi. E avete la responsabilità di tenere alto il nome del Signore Gesù Cristo insieme a noi. Vogliamo che voi contribuiate al bene del resto della famiglia. E quindi desideriamo che abbiate la fede di Neemia, che è capace di influenzare anche altri. Che siate capaci di incoraggiare e di ricevere incoraggiamento dagli altri. Siate tutti voi delle fiaccole, delle luci ardenti, splendenti in questo mondo. E questo è per tutti quanti voi, anche membri della Chiesa. Noi dobbiamo aspirare ad essere lampade ardenti e splendenti. Ma lasciate che ci dicano quello che vogliono. Che giudichino quello che crediamo, che ci prendano, ci dicano quello che vogliono, non importa. Sapete quale sarà la nostra apologetica definitiva, la difesa? Che noi siamo persone amorevoli e siamo persone sante e siamo persone devote e siamo persone che sono attive nel promuovere la fede vera. Dobbiamo aspirare ad essere luci, lampade ardenti e splendenti in questo mondo. E l'ultima parola è a chi tra di noi non è ancora un credente, magari ai ragazzi che sono tra di noi, o a voi che magari non avete fatto ancora professione di fede. Perché, ragazze, perché ragazzi? Avete 13, 14, 15, 12, 11... anni, siete bambini, pensate che un bambino a 6 anni, a 7 anni, a 8 anni, a 9 anni non può professare di credere in Gesù, non può pregare, non può chiedere al Signore che i propri peccati siano perdonati? Lo può fare. Potete chiedere a Cristo di venire nel vostro cuore, perché se non apparterrete a Cristo, un giorno sentirete non da Neemia, ma da Gesù stesso le parole che Neemia ha detto a quei nemici: voi non avete parte alcuna né memoria alcuna in mezzo a noi. C'è stato un tempo in cui ciascuno di noi, come voi, era lontano dal Signore. Ma poi abbiamo sentito qualcuno che ci ha chiamati a credere in Gesù. E il nostro cuore in quel giorno si è aperto per l'opera onnipotente dello Spirito Santo. E abbiamo detto, sì Signore, lo voglio. Sì, il mio Salvatore e il mio Redentore e il mio Re. Possa essere questo il giorno vostro, in cui sentite dalla bocca del Signore, ben fatto, sei mio, sei mia, mi appartieni e mi apparterrai per sempre. Oh, la mia preghiera è che nessuno tra quelli che hanno ascoltato queste parole debba un giorno, nel giorno del Signore, essere allontanato da Cristo. E voglio pregare per voi. Chiniamo il capo. Signore Padre, io non posso credere per coloro che sono increduli, ma ti prego che la mia fede possa avere la potenza di accendere, mediante l'opera del tuo Spirito, la fede anche in quei cuori che ancora oggi sono di pietra e lontani da te. E ti prego, Signore, che questa Chiesa possa essere composta da persone che, come Neemia, hanno una fede autentica, una fede fondata sulla verità della tua parola, quindi ragionevole, una fede che è capace di coinvolgere altri, una fede che non fugge, che risponde anzi e che combatte e vince contro le difficoltà. Te lo chiedo nel nome di Cristo. Amen.